Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Benvenuti a questo nuovo appuntamento con la rubrica Il Segnalibro. Anna Maria Susca e Giovanna More leggono Alvimar di Dario Tesser. Dopo la morte del padre, Alvimar è assunta nella tipografia Storer, mentre i fratelli fuggono in Francia per evitare gli agguati dei fascisti. Ma Alvimar ha grandi progetti, vuole affittare una piccola tipografia. I due giovani individuano un edificio cadente e lo ripuliscono accuratamente per renderlo adatto a diventare una vera officina tipografica. Ormai possono pensare al matrimonio per iniziare la nuova avventura assieme. Severin, l'amico del papà, accompagna Alvimar all'altare e Filippini, che è capotecnico della tipografia, è il testimone. Nella chiesetta dei frati sono presenti tutti i compagni di stabilimento, qualche vicino e il signor Storer. La cerimonia è sbrigativa e simpatica. La giornata è bella, c'è anche della commozione, non c'è musica. Ma i due giovani, quando escono dalla chiesa, sentono note e parole di Parlami d'amore, Mario. La canzone che ballarono la sera della festa sull'Aia, In dolce abbandono.
Finalmente la nuova stamperia, come ben si leggeva in un'insegna smaltata posta sopra il portone, aprì i battenti. Fu una inaugurazione senza confusione. Il titolare, sua moglie, Severin, Filippini e il signor Storer. S'era approfittato di una domenica mattina, così c'erano tutti. «Perbacco!» esclamò il loro vecchio datore di lavoro. «Ecco un nuovo concorrente! Pazienza! Cercheremo di non farci una guerra spietata, vero?» Era contento. Aveva dato pure lui una mano ai due sposi perché iniziassero bene. A nome suo erano andati in viaggio di nozze a Milano per comprare le macchine e il resto. E sempre lui aveva messo la garanzia in banca. Come regalo di nozze, aveva detto. Uscirono per andare a bere un'ombra di vino all'osteria. Alvimar si assicurò di avere le chiavi. Poi si tirò dietro il pesante portone.
Il lavoro, che grazie all'aiuto iniziale del signor Storer non era mai mancato, aumenta regolarmente con l'andare degli anni. Argento conquista i clienti con la simpatia che ispira e sembra che la necessità di carta intestata cresca di giorno in giorno. Alvima si occupa sempre più assiduamente delle mansioni che via via si rendono utili all'azienda, fino a diventarne la valida e insostituibile organizzatrice. Mentre il lavoro cresce, la nuova stamperia aumenta di prestigio e si devono assumere dei giovani volenterosi che affianchino l'impegno dei proprietari. È l'anno 1940 e l'Italia entra in guerra. All'inizio pochi si accorgono di cosa veramente sta accadendo. Ben presto manca di tutto: generi alimentari, vestiario, benzina e materie prime.
Loro in tipografia andavano bene rispetto a tanti. Lavoro ce n'era e anche soldi. Si stampavano i registri per i militari, buste, carte intestate per l'esercito, ma anche per i privati, e poi le carte annonarie. Queste si rivelarono per gli operai davvero redditizie. Con i ritagli della carta dello Stato stampavano tessere, diciamo, non proprio ufficiali.
Alvimar, presa con me dal lavoro, non si concede facilmente momenti di tregua. La tipografia le occupa tutta la vita, anche perché non ha figli. Lei, una signora di 30 anni a capo di un'impresa che rende dei bei soldi. Qualche volta si ferma un po' a pensare.
Qualunque soluzione era possibile nella sua vita e nel lavoro. Tante porte aperte, tante varianti, ma nessuna certezza in nessun campo. Eppure avrebbe avuto bisogno di aggrapparsi a qualche cosa. Non che non fosse soddisfatta della sua vita. Aveva fatto molto assieme agli altri, si intende. Ma era felice? Avrebbe dovuto, questo sì. Aveva un marito che l'adorava, oltretutto. Il loro rapporto in tanti anni non aveva mai avuto un'incrinatura. Discutevano, talvolta, ma non litigavano mai. Al massimo Gigi, che avrebbe voluto svagarsi di più, si imbronciava quando lei gli diceva «Non posso, devo lavorare». Comunque poi gli passava. Capiva anche lui che bisognava farle certe cose. Come avrebbero mandato avanti l'azienda in altro modo? È vero, il tempo era passato in fretta ed i momenti soltanto per loro ce n'erano pochi da ricordare, come quel giorno a Venezia. Ma era prima di sposarsi.
Suo marito Gigi invece non si sente realizzato solo per il successo nel lavoro.
Tornava con un sacco di ordini e con la convinzione che non ne valesse la pena. A che pro lavorare tanto? Per guadagnare tanto, risparmiando tanto, anche arricchendo abbastanza, ci stavano arrivando, ma sudando di più. Entrò in ufficio, salutò Maria, poi si avvicinò a sua moglie e la baciò sulla testa, in un gesto abituale. Buttò la borsa pesante sulla poltroncina davanti alla scrivania dell'impiegata e si sedette di fronte alla sua infaticabile metà. «Quando pensi di finire? Vorrei andare a cena da Coso, come si chiama? Quell'osteria fuori porta dove fanno la sopa coada. Ho lasciato fuori l'automobile, ma se vuoi andiamo a piedi. Hai voglia di fare due passi?»
«Proprio stasera. Avrei delle cose da fare a casa. Però se vuoi le faccio un'altra volta.»
«Come se voglio. Ma andiamo!» Si accorse di aver alzato la voce. Tirò fuori una Jubek, la morbidì girandola tra le dita e l'accese con la soddisfazione del fumatore convinto. Cercava di non fumare molto, ma quelle poche doveva gustarle per bene, in serenità d'animo. La qualcosa riusciva nei due sensi. Fumava quando era tranquillo, ma se non lo era, si rasserenava fumando. Trasse una profonda boccata, accavalò le gambe e si mise comodo. Non doveva scaldarsi tanto, in fondo non gli aveva detto chissà cosa, solo che parlava sempre di lavoro. «Va bene», disse. «Dopo vediamo. Qui ci sono gli ordini di oggi. C'è lavoro per un mese. Maria, per favore, passali tu in tipografia.» «Sono clienti nuovi?» chiese Alvimar alzando la testa. Non aveva nemmeno raccolto il disappunto di Gigi. «Sì, solo le etichette sono per la solita distilleria di Ponte di Piave. Fai le schede per i clienti nuovi e tira fuori quella della distilleria.» Alvimar si era rivolta a Maria senza alzare la testa dal suo lavoro. «Bravissima», pensò Gigi. «Riesce a fare due cose contemporaneamente, io mai.» Maria si era alzata ed era andata a prendere le schede prima ancora che Alvimar parlasse, ma disse ugualmente «Va bene, signora». Gigi lo aveva notato nel momento stesso in cui aveva ammirato l'abilità di sua moglie. «È davvero brava. Ma dovrebbe lasciare camminare con le loro gambe anche gli altri. Non può centrare tutto così. Non si vive più in questo modo.»
Mandare avanti l'azienda e produrre sempre di più sembrano le uniche cose che danno gioia ad Alvimar. Gigi tenta ogni tanto di parlarle, di farla ragionare.
«Lavorare dobbiamo tutta la vita. Siamo o non siamo nati per guadagnarci il pane col sudore della fronte? Sì, ma qua oltre al pane c'è pure il companatico e più di quanto ce ne serve. Tanto più di quanto ci saremmo mai sognati quando partimmo con questo schifoso affare. Sbottò. Ti ricordi? Bastava qualche cosa per poterci sposare, una piccola attività che permettesse a due giovani sposi di vivere meglio, di avere i mezzi e il tempo per godersi il loro rapporto. Che ce ne facciamo dei soldi che stiamo accumulando? Stava per aggiungere, per quei quattro figli che abbiamo da mantenere. Ma si trattenne. Non intendeva diventare meschino. Mica era colpa di Alvimar se non ne venivano. Vedrai che più avanti avremo tutto il tempo di goderci la vita, tutto il tempo che vorremo per noi due, vedrai. Ho paura, concluse Gigi, che stiamo perdendo gli anni migliori. I nostri, intendo, quelli tra noi due. Il mondo è brutto abbastanza, non vale la pena farlo più triste. Stiamo di più assieme, facciamo qualche cosa per noi. Quello che abbiamo non ti basta. Torno a dire, è anche troppo. Denaro ce n'è. Tu mi manchi invece. Ti ho sposata perché ti amavo e ti amo. Non roviniamo tutto. Capiscimi. Ti prego. Era sconfortato. Parlando si accorgeva dell'universo che li separava. Mai ne aveva avuto sensazione così netta. Alvimar sentì stringersi il cuore. Era così per lui. Creare ciò che avevano, tutti assieme, era talmente privo di significato. Ma allora aveva sbagliato tutto. Amore, amore mio, come siamo inariditi, disse tra sé. Va bene, bisognava cambiare, recuperare il mare d'affetto che li aveva uniti. Sarebbe finita quella guerra schifosa prima o poi, e allora avrebbero vissuto soltanto l'uno per l'altra. Adesso, appena sistemate le cose, quando tutto sarà consolidato, vedrai, starò solo con te. Finirà la guerra e avremo il tempo di vivere. Non aspettiamo. Molliamo tutto e subito. Ma vedi che non capisci? Non è possibile subito. Sì che è possibile se vuoi. Lascia la bottega in mano a Severin. È tutta la sua vita a farti felice. Tu e la tipografia siete le cose che ama di più al mondo. Lasciala sotto la sua responsabilità. Angelo si sentirà infinitamente più utile a tutti e due. D'altra parte, se non molli subito non mollerai più. Ci si abitua al lavoro e dopo non ti riesce più di farne a meno. Quando hai faticato per anni, come puoi dedicarti ad altro? Non ti verrebbe naturale. Hai perso l'abitudine a divertirti, concluse amaramente sapendo di aver sprecato il fiato. Lo amava, ne era certo, ma quella dannata tipografia l'aveva assorbita completamente. Per quanto lo riguardava, sentiva di aver lavorato sufficientemente per quel giorno, per tutta la settimana, e a pensarci bene, anche per tutta la vita.
Arrivano dalla Russia le brutte notizie del conflitto nel quale l'Italia è entrata con grandi speranze e poche certezze. Contro ogni rosea illusione ai primi dell'anno, sul fronte russo avviene la disfatta dell'ottava armata, Armir, e tornano i superstiti sul finire dell'inverno che raccontano come sono andate le cose in Russia e la gente non può far finta di nulla. Nel nord d'Italia, cominciando dalle fabbriche torinesi, gli operai scendono in sciopero per chiedere migliore alimentazione, aumenti salariali e la fine della guerra. Non solo gli operai si oppongono al fascismo, ma altra gente che chiede di agire per evitare il peggio. La nuova stamperia in questo periodo va bene, e Gigi, avendo soldi da investire, può permettersi di comprare quello che gli altri si trovano costretti a vendere. Il conflitto ormai dilaga per tutto il nord Italia e l'eco dei bombardamenti, sempre più frequenti, spinge le autorità e la popolazione a creare, dove si può, luoghi da adibire a probabili rifugi.
Severin fece in modo che il sotterraneo fosse il più accogliente possibile. Aggiunse alle suppellettili essenziali che componevano l'arredamento altre panche per accogliere tutti coloro che si rifugiavano sotto la nuova stamperia durante gli allarmi. Al primo ululare delle sirene, molti, vicini e meno vicini, si riversavano giù per la scaletta, in quello che normalmente era spogliatoio, sala ritrovo e refettorio della tipografia. Severin era contento, ovviamente non della guerra, perché il suo lavoro si mostrava utile. Ad esempio, l'avere costruito la scaletta a chiocciola là in fondo, dalla parte opposta dello stanzone, creando in tal modo un'uscita di sicurezza, significava essere stati previdenti. Così, per provvedere convenientemente ai suoi ospiti, fece portare di sotto delle coperte. Potevano servire per metterle sotto il sedere e star più comodi sulle pancacce di legno e per tenersi più caldi, nel caso che l'allarme durasse, che ne so, anche una notte. Un venerdì Gigi stava asciugandosi le mani. Sovrappensiero guardava l'acqua nerastra e saponata che faceva un vortice rumoroso scomparendo nel buco del lavandino. Si strofinava oltre il necessario con la calma di chi non sa cosa farsene del tempo. Era deluso e imbronciato. E già. Atteggiamento puerile, certo, ma lui ci teneva, ecco. Con lo strofinaccio in mano e con la fantasia che lo stava riportando al suo allevamento, in un primo momento non sentì l'allarme. Si rese conto ad un tratto che suonavano le sirene, a lungo, lugubri. Contemporaneamente sentì, o meglio, non sentì più le macchine. Le avevano fermate. Prese coscienza della mancanza di rumore come del baccano più assordante. Per un attimo, un silenzio assoluto acuito dalle spesse pareti dello spogliatoio evidenziò l'incalzante ululato delle sirene. Poi scoppiò un vociare, via via crescente, e un affrettato scalpiccio scese le scale. La gente, gli operai e altri, scendevano come tante volte prima nell'improvvisato rifugio. Succedeva spesso ultimamente, ma stavolta Gigi vide o credette di vedere negli occhi di tutti la paura. Si guardò attorno e, come si aspettava, non trovò Almimar. Corse su, arrivò in mezz'a trafelato più per la preoccupazione che per la corsa, spalancò la porta. Era lì, tranquillamente seduta. «Vieni via, cretina!» le urlò negli orecchi, trascinandola fuori quasi di peso.
Almimar non protesta. Gli dice che conosce gli allarmi oramai. Tanta confusione per qualche minuto e poi suona il cessato allarme e non accade mai nulla. Stavolta però non se la sente di restare sul posto di lavoro. Forse Gigi le ha trasmesso la propria paura e così si affida a lui. Si lascia condurre e non protesta. Improvvisamente si sente scaraventare su una panca e subito si scatena il finimondo. Prima avverte come un miagolio profondo, lontano. Poi il rumore sale e si trasforma in un rombo pauroso.
Aerei, tanti, sopra la città. Forse passano. Ma prima che il rumore cessasse, quando era pauroso solo il sentirlo, a questo si aggiunse, superò e scoppiò il frastuono disastroso delle bombe. Boati, sibili, boati ancora e scoppi. Le pareti dove erano addossate le panche di legno si scuotevano sotto le schiene. si scuotevano e della polvere cadeva con qualche calcinaccio dal soffitto. Alvimar si era rifugiata contro la spalla di Gigi. Tremava. Lui l'aveva avvolta in una delle coperte portate da Severin. Vicino a lei, tenendole una mano sul ginocchio, il vecchio amico era là, livido, con gli occhi sbarrati per la tensione di cogliere un cedimento del suo rifugio. Alvimar si rese conto che potevano morire. Avrebbero potuto morire tutti là dentro. Strinse ancora di più il suo uomo. Poi in un attimo, come era cominciato, tutto finì. Né scoppi, né boati. Nulla più. Piano, con circospezione, si cominciò ad alzare la testa, a buttare le coperte che avrebbero dovuto riparare da chissà cosa, a risalire, Severin per primo, le scale. In tipografia non era successo nulla. Solo un vaso di inchiostro nero era rotolato a terra sporcando il pavimento, versandosi tutto. Uscirono in strada nel silenzio totale. Alle 3 di un pomeriggio d'aprile la città era buia. Una enorme nuvola nera saliva dalle macerie, oscurando un gran pezzo di cielo.
Si chiude qui la terza parte della lettura di Alvimar di Dario Tesser, narrata e letta da Anna Maria Susca e Giovanna Amore. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto della quarta parte.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.